Intorno alle 21 di ieri sera è arrivata la prima fumata nera dalla Cappella Sistina, a indicare la mancata elezione del nuovo pontefice. La giornata di oggi prevede altre due votazioni al mattino ed eventualmente altrettante al pomeriggio. Rispetto al conclave del 2013, iniziato alla stessa ora di quest'anno, la prima fumata è arrivata 1:20 più tardi. Quando il ritardo è stato evidente, hanno cominciato a circolare articoli e post che ipotizzavano e provavano a spiegare cosa stesse succedendo. E ve lo dico non perché quegli articoli dicessero cose vere o particolarmente interessanti, ma perché è una spia della tensione mediatica, ma in generale pubblica, che c'è attorno a questo conclave. Al punto che dopo la fumata nera di ieri sera ho ricevuto anche una notifica da un quotidiano nazionale che mi proponeva un articolo dal titolo «Fumata nera, cosa succede adesso?» che mi veniva da dire «Che cosa vuoi che succeda? Votano di nuovo, il conclave funziona così da sempre». Comunque, sembra che il ritardo non sia stato causato dagli intrighi a cui ci hanno abituati le versioni cinematografiche del conclave, ma per due ragioni molto più semplici. Scrive Rai News che un cardinale in particolare, Raniero Cantalamessa, si sarebbe raccolto in meditazione e un po' dilungato rispetto agli altri cardinali per 45 minuti, ma anche il fatto che i porporati, oltre a essere 18 in più rispetto al 2013, nella maggior parte sono neofiti e diversi di loro non parlano neanche italiano. Quindi le operazioni di voto hanno semplicemente preso più tempo, che poi comunque non stanno eleggendo il rappresentante di scala al condominio, quindi mi verrebbe da dire che possono prendersi il tempo che gli serve e noi tutti forse dovremmo darci una calmata intanto. In ogni caso, se non volete impazzire dietro alle dirette di TV e giornali sul conclave, cosa che vi consiglio caldamente, sappiate che oggi le fumate sono previste attorno alle 10:30, alle 12, alle 17:30 e alle 19. Ciao, sono Francesco Zaffarano, oggi è giovedì 8 maggio e questo è 6:30. Secondo un'esclusiva di Reuters, Stati Uniti e Israele stanno discutendo una proposta per affidare temporaneamente a Washington la gestione della striscia di Gaza nel periodo successivo alla guerra. L'idea sarebbe quella di un'amministrazione transitoria guidata dagli Stati Uniti, con il compito di stabilizzare Gaza, smilitarizzarla e preparare il terreno per una futura amministrazione palestinese. Non ci sarebbe un calendario preciso per la durata del mandato, che dipenderebbe dall'evoluzione della situazione sul campo. Fonti vicine ai colloqui dicono che la proposta non include né Hamas né l'autorità palestinese, ma potrebbe coinvolgere tecnocrati palestinesi e altri paesi alleati. Il modello evocato è quello dell'Iraq nel 2003, quando gli Stati Uniti crearono l'autorità provvisoria dopo la caduta di Saddam Hussein. Un'esperienza però che fu percepita da molti come occupazione e che si concluse con una forte insurrezione interna. La proposta è ancora in fase molto preliminare e non è detto che si arrivi a un accordo, ma il fatto che se ne parli segnala che Israele non intende restare a lungo a gestire direttamente Gaza dopo la fine della guerra e che gli Stati Uniti stanno valutando un loro ruolo più diretto. Il Dipartimento di Stato intanto ha rifiutato di commentare, ma ha ribadito il suo obiettivo: pace, sicurezza per Israele e rilascio immediato degli ostaggi. Nessun commento invece da parte dell'ufficio del primo ministro Netanyahu e nessun commento da parte di entrambi invece su quello che sta continuando a succedere a Gaza. Martedì infatti un attacco israeliano nei pressi del campo per rifugiati di Al-Burehi, nella parte centrale della striscia, ha colpito due scuole che ospitavano sfollati, uccidendo almeno 48 persone, tra cui diversi bambini, come riporta CNN citando fonti ospedaliere. L'esercito israeliano sostiene di aver colpito un centro di comando di Hamas, ma al momento si contano molte vittime civili che erano in cerca di rifugio in un territorio sempre più martoriato dai bombardamenti e dall'occupazione militare. Nei mesi scorsi si è parlato molto della riforma del codice della strada e in particolare dell'introduzione di un nuovo reato, guidare dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. La norma ha sollevato dubbi e polemiche da subito, perché il reato punisce l'assunzione di sostanze psicotrope, a prescindere che queste abbiano effetto su chi guida al momento del controllo da parte delle forze di polizia. Ma nonostante le polemiche, la riforma è passata. Ora però è successa una cosa curiosa che racconta il Sole 24 Ore. I ministeri dell'Interno e della Salute hanno emanato una circolare che dice che per esserci il reato non basta aver assunto una sostanza, deve esserci la prova che stava ancora producendo effetti durante la guida. Questo ripristina di fatto il requisito dello stato di alterazione psicofisica che era stato eliminato a dicembre 2024 proprio dalla riforma voluta da Matteo Salvini. La questione, tra l'altro, è arrivata anche davanti alla Corte Costituzionale, che dovrà decidere se la nuova legge sia legittima oppure no. Il tribunale di Pordenone, ad esempio, aveva già sollevato il caso ritenendo che punire solo la positività al test senza verificare gli effetti sulla guida sia irragionevole e incostituzionale. La circolare ministeriale specifica che i test devono accertare che ci sia un effetto in corso della sostanza e che i liquidi biologici utili per farlo sono sangue e saliva, non le urine. Ma restano zone grigie, soprattutto per chi assume farmaci che possano alterare la capacità alla guida. Il rischio, dicono alcuni esperti, è che la norma venga applicata in modo disomogeneo o impreciso. Il Ministero dei Trasporti ha confermato che l'obiettivo è colpire chi guida davvero in condizioni alterate, non chi sta seguendo una terapia medica. Ma per evitare abusi o ingiustizie servirà un sistema di controlli chiaro, affidabile e uniforme in tutto il paese. Quasi 50 anni dopo si riaprono le indagini sull'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, conosciuti come Fausto e Iaio. I due ragazzi furono uccisi a colpi di pistola il 18 marzo del 78 a Milano, vicino al centro sociale Leoncavallo. Il caso non è mai stato risolto. Come riporta l'agenzia ANSA, il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta dei magistrati di Milano di riaprire il fascicolo, archiviato nel 2000. Al centro ci sono nuovi elementi, tra cui una comparazione dattilografica su due volantini dell'epoca, uno dei quali rivendicava proprio l'omicidio. Entrambi erano firmati con la sigla Esercito Nazionale Rivoluzionario, Brigata Combattente Franco Anselmi, riconducibile alla galassia della destra eversiva romana. Torna in primo piano il nome di Massimo Carminati, ex NAR ed esperto di esplosivi, insieme a quello del cognato Claudio Bracci e di Mario Corsi. I loro nomi erano già stati associati al caso negli anni 90, ma senza mai arrivare a un rinvio a giudizio. Ora gli inquirenti ripartono da zero, ma con strumenti nuovi. Si cercheranno nuove prove scientifiche, si analizzeranno di nuovo i reperti, tra cui gli 8 proiettili trovati sui corpi, e si rileggeranno tutte le testimonianze. La speranza è che oggi, con metodi più avanzati, si possa arrivare dove prima non si era riusciti. Questa è l'ultima occasione per fare giustizia, ha detto l'avvocato della famiglia di Iaio, mentre la sorella di Fausto ha aggiunto che la verità storica c'è sempre stata e ora cerchiamo quella giudiziaria. In Francia è in corso una serie di indagini su rapimenti a scopo di estorsione che hanno preso di mira familiari di imprenditori attivi nel mondo delle criptovalute. Ne scrive Cesare Martinetti sull'edizione italiana dell'HuffPost. L'ultimo caso risale alla scorsa settimana. Un uomo è stato sequestrato a Parigi e ritrovato 3 giorni dopo grazie a un blitz della polizia. I rapitori gli avevano amputato un dito per inviare un video di minaccia alla famiglia, chiedendo un riscatto in cripto. Non è un episodio isolato. A gennaio David Balland, cofondatore della società Ledger, era stato rapito insieme alla moglie. In entrambi i casi la richiesta di pagamento è avvenuta in criptovalute. E questo non è un dettaglio di poco conto. Le criptovalute sono sempre più usate nei crimini di questo tipo per 2 motivi principali. Il primo è che i trasferimenti sono rapidi e difficili da rintracciare, soprattutto se passano da wallet non registrati. Il secondo è che il settore cripto ha generato in pochi anni una nuova categoria di persone molto giovani, molto ricche e spesso non protette da sistemi di sicurezza adeguati. Persone che si muovono online, parlano di denaro in modo trasparente e non sempre si rendono conto di quanto siano esposte. Secondo la polizia, molte bande criminali stanno imparando a muoversi tra finanza digitale e violenza fisica. Spesso si tratta di giovani, anche minorenni, che comunicano su Telegram e usano app crittografate per pianificare le azioni. A volte le richieste partono proprio da episodi banali, una foto postata, un acquisto vistoso, un indirizzo condiviso con leggerezza. Le autorità francesi hanno parlato di una minaccia in crescita e stanno rafforzando i reparti specializzati nella lotta alla criminalità legata al mondo cripto. L'obiettivo è evitare che questi casi diventino la nuova normalità in un settore ancora poco regolamentato. Sta salendo la tensione attorno all'edizione di quest'anno dell'Eurovision Song Contest, che si terrà il 13 maggio a Basilea, in Svizzera. Come riporta Euronews, più di 70 artisti europei hanno firmato una lettera aperta rivolta all'EBU, l'Unione Europea di Radiodiffusione, per chiedere l'esclusione di Israele dalla competizione. La richiesta arriva alla luce della guerra in corso a Gaza e delle accuse di crimini umanitari mosse contro il governo israeliano da diverse organizzazioni internazionali. Secondo i firmatari, permettere la partecipazione di Israele equivarrebbe a legittimare, anche solo simbolicamente, la violenza in corso. Nella lettera si fa esplicito riferimento all'esclusione della Russia nel 2022, dopo l'invasione dell'Ucraina. Per gli artisti c'è un'evidente incoerenza. Se la Russia è stata messa fuori per motivi politici e morali, perché Israele viene trattata diversamente? L'Eurovision, sostengono gli artisti, non può continuare a dichiararsi un evento apolitico quando le sue scelte hanno un peso simbolico così forte. Tra i firmatari ci sono cantanti, musicisti e produttori provenienti da paesi come Irlanda, Finlandia, Danimarca, Islanda e Svezia. Alcuni di loro hanno già partecipato all'Eurovision in passato, altri sono nomi importanti nel panorama musicale dei loro paesi. Non è la prima volta che l'EBU si trova al centro di proteste per questioni politiche legate alla partecipazione dei paesi in gara. L'organizzazione ha risposto però dicendo che Israele partecipa attraverso l'emittente pubblica Cannes, che soddisfa tutti i requisiti tecnici e formali, e ha ribadito che l'Eurovision non è un evento politico e che la missione resta quella di unire le persone attraverso la musica. Ma anche questo, secondo alcuni critici, è un modo per prendere posizione, far finta che tutto sia normale, anche quando non lo è. Ormai lo sapete che non ce la faccio a non darvi almeno una notizia costruttiva ogni giorno e quindi eccoci qui. Che poi sembra difficile all'inizio, ma quando ci si abitua a vedere anche le cose positive che succedono nel mondo si comincia a vederle più facilmente. Comunque, in Spagna si discute una riforma importante per il mondo del lavoro. Scrive El País che il governo ha appena inviato al Parlamento una proposta di legge per ridurre l'orario settimanale da 40 a 37 ore e mezza a parità di stipendio. Era uno degli impegni presi in campagna elettorale dal governo di coalizione di sinistra guidato da Pedro Sánchez. La misura è frutto di un accordo tra il Ministero del Lavoro e i principali sindacati, ma ha trovato l'opposizione netta delle associazioni datoriali. In particolare, le piccole e medie imprese temono l'aumento dei costi, specialmente nei settori con orari lunghi e margini più bassi, come l'agricoltura, il commercio e la ristorazione. Ma il nodo politico vero si chiama Junts. Il partito di Carles Puigdemont ha già annunciato un emendamento per bloccare la legge, che definisce un attacco frontale alle imprese catalane. Il governo spera ancora di trovare un accordo, magari ripristinando alcuni incentivi per le PMI che erano stati esclusi dalla versione finale del testo. La ministra del Lavoro, Yolanda Díaz, ha detto che il governo ha fatto il suo dovere e che ora la palla passa al Parlamento. Ha invitato tutti i partiti a dire chiaramente da che parte stanno e ha attaccato il Partito Popolare chiedendo se davvero intenda affossare una misura che, secondo i sondaggi, ha il sostegno della maggioranza degli spagnoli, compresi molti elettori di centrodestra. La legge prevede anche l'obbligo di registro digitale degli orari, più sanzioni per chi non paga le ore extra e il rafforzamento del diritto alla disconnessione. L'obiettivo è ridurre gli abusi e migliorare il benessere dei lavoratori. Yolanda Díaz ha detto: «Ci sono milioni di persone che non vedono mai i propri figli perché non hanno tempo. La politica serve a cambiare questo. Vedremo se riuscirà a farlo». Anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa rassegna stampa. Per il Viva Voce di questa giornata, Simone Pieranni ha intervistato Nicola Missaglia dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, per provare a capire più a fondo cosa sta succedendo tra India e Pakistan. A questo proposito vi consiglio anche di ascoltare l'ultima puntata di Stories di Cecilia Sala, che racconta proprio le origini delle tensioni tra i due paesi. Io vi saluto, vi auguro una bellissima giornata e noi ci risentiamo domani mattina, sempre con la rassegna, sempre svegliandomi alle 4 del mattino, ma per voi questo è altro, soprattutto sempre su 6.30. Ciao!
La prima domanda è: perché è successo quello che è successo e qual è il pregresso più vicino nel tempo?
Nella notte tra il 6 e il 7 maggio le forze armate indiane hanno lanciato un'operazione di scala abbastanza grande in Pakistan. Questa operazione avviene 2 settimane dopo un attentato terroristico nella regione del Kashmir indiano che ha ucciso 26 civili, soprattutto uomini indù, e di cui viene accusato un gruppo terroristico di ispirazione islamista e di ispirazione separatista operativo nel Kashmir e, secondo New Delhi, sostenuto dal Pakistan. La regione del Kashmir è attraversata da violenza da decenni, è una regione contesa tra il Pakistan e l'India. I gruppi separatisti attivi in questa regione sono numerosi. Da sempre l'India accusa il Pakistan di sostenere queste fazioni dal punto di vista sia economico che anche militare. Questo è il motivo per cui New Delhi ha scelto una ritorsione direttamente contro il Pakistan. Ieri notte appunto questo è avvenuto. L'ultimo episodio comparabile per scala è stato nel 2019, solo che questa volta ci sono alcune soglie psicologiche che sono state superate. Innanzitutto dall'attentato terroristico. Negli ultimi anni attentati di questo tipo avevano preso di mira soprattutto i militari indiani, mentre questa volta le vittime sono soprattutto civili. Dall'altro canto, l'operazione indiana è un po' diversa rispetto a quelle degli altri anni, nel senso che non ha colpito solo delle regioni di confine, ma anche nell'entroterra del Pakistan.
Che cosa cambia oggi? Perché siamo di fronte a un conflitto vecchio, ma in un ordine mondiale totalmente nuovo, c'è il peso di altre due superpotenze come Cina e Stati Uniti.
La tensione tra l'India e il Pakistan risale ai primissimi anni della fondazione di questi due paesi, quando l'India è diventata indipendente dalla corona britannica. Nel 1947 c'è stata una partizione concordata tra i britannici che se ne stavano andando e i padri fondatori del Pakistan e dell'India, che ha diviso di fatto l'India, paese a maggioranza induista, però di ispirazione democratica, dal Pakistan, paese che invece sarebbe diventato la nuova patria, diciamo, dei musulmani del sud asiatico. Questa partizione ha prodotto numerosissime tensioni nella popolazione, tensioni che si sono poi soprattutto concentrate nella regione del Kashmir. Il Kashmir divenne parte dell'India dopo la partizione, in quanto il principe che al tempo guidava quello stato, messo di fronte alla scelta, decise di fare parte della Repubblica Indiana, nonostante la popolazione del Kashmir fosse principalmente musulmana. Intorno al Kashmir, l'India e il Pakistan hanno combattuto diverse guerre nel 65, nel 71, negli anni 90. Chiaramente questa tensione si inserisce adesso in un contesto geopolitico regionale e internazionale del tutto nuovo, con l'India che si sta rapidamente avvicinando agli Stati Uniti, invece il Pakistan, che una volta, soprattutto negli anni post 2001, era un alleato stretto degli Stati Uniti, il Pakistan che invece dal 2011 in poi, quando fu scoperto che Osama Bin Laden era ospitato in una città del Pakistan, Abbottabad, il Pakistan si è allontanato rapidamente dagli Stati Uniti e invece è entrato nella sfera di influenza della Cina, che ha fortemente in questi anni investito nel paese, nelle infrastrutture, anche per avere uno sbocco sull'oceano indiano.
Anche se non abbiamo una palla di cristallo, qual è la tendenza verso la quale sembra andare questo conflitto?
Adesso la palla è in campo pakistano. Il Pakistan ha promesso di rispondere in maniera decisa ai bombardamenti, e sicuramente su entrambi le capitali, quindi Islamabad e New Delhi, ci sono delle fortissime pressioni anche esterne dagli Stati Uniti, dalla Cina, dall'ONU, per mantenere la situazione in ambito diplomatico controllabile, tant'è che anche dopo l'operazione di ieri notte le forze armate indiane hanno pubblicato un comunicato in cui dichiarano esplicitamente che i bombardamenti effettuati sono stati targetizzati in maniera da non produrre una escalation. Chiaramente il Pakistan per adesso non lo vede in questo modo, tuttavia è possibile che la situazione vada normalizzandosi leggermente, anche perché entrambi i paesi, ma direi soprattutto l'India, sono in questo momento storico impegnati in altri interessi, in altre faccende. Come sappiamo, l'India è un paese in forte crescita, spera di diventare la nuova destinazione degli investimenti che si stanno spostando dalla Cina, quindi al paese serve tutto fuorché una nuova guerra.
Per non perdere gli episodi di questo podcast, clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify.
Sei e 30 è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il progetto grafico è di Giulia Mangano. In redazione Ilaria Ferraresi. Il coordinamento della post-produzione di Matteo Scelsa. 6 e 30 è un podcast di Cora Media realizzato con la collaborazione di Good Morning Italia e del suo Briefing, la guida essenziale per capire il mondo che cambia con i fatti. senza fake news. Il briefing di Good Morning Italia è incluso, senza costi aggiuntivi, in Will Makers, il servizio in abbonamento di Will che dà accesso a contenuti ed eventi dedicati. Potete scoprire di più su willmedia.it/abbonati.